Cos'è, c'ha freddo? Vuole un Plaid?
Ma forse sì. Infatti farebbe male.
Si vedeva che era in modalità da Plaid. Buongiorno, un professor Di Stefano infreddolito si presenta questa mattina di fine gennaio qui per il giorno delle locuste. Se vuole può mettersi in piedi e fare un po' di ginnastica per scaldare le membra. Le meningi sono calde, quello si è capito.
Le meningi sì.
Perché se mi resta lì rattrappito sulla seggiolina senza Plaid, secondo me poi il freddo aumenta e poi sono solamente...
Parte, siamo in onda, che dobbiamo fare? Non è che possiamo...
ho capito, fossimo in televisione sarebbe un problema fare la ginnastica come Barbara Boucher. Dopodiché siamo in radio, lei può parlare tranquillamente nel frattempo fare...
Sì.
Su le mani, giù le mani, intanto si scalda.
Non è compatibile.
Vabbè, ci sono cose più preoccupanti del freddo. Per esempio, ascoltatori, non so se lo sapete, ma attenzione, è tornato il dito grasso, che è molto più pericoloso della panza. La panza è pericolosa, come dire, per
la salute,
per l'organismo. Il dito grasso invece è pericolosissimo per la finanza. E ieri è tornato,
sì, il dito pesante. Come viene chiamato, cioè il possibile errore di chi inserisce un ordine di natura finanziaria provocando disastri, si è manifestato seppur per alcuni secondi, e la vittima è stata Jardine Matheson, una conglomerata asiatica che opera in svariati settori, una classica holding asiatica, che in pochi secondi ha visto le quotazioni crollare dell'83%, salvo poi tornare sostanzialmente ai valori originali.
Scusi, l'83% delle quotazioni, per capirci quanto fa in soldoni?
Beh, era praticamente una riduzione di quasi $50 su base 66.
Io avevo letto il dato complessivo, che era più o meno simile a quello del PIL di un piccolo paese emergente. Perché c'era un...
di capitalizzazione di borsa persa, certo.
Tutto perché c'era un fesso che col ditone bang ha schiacciato un tasto sbagliato.
Di dollari orientativamente.
Io avevo letto 33.
No, beh, questo qui è però poi dopo, sai, le stime da questo punto di vista sono difficili. Comunque complessivamente stiamo parlando appunto di numeri spaventosi. Io non sono così del tutto convinto che si sia trattato solo di un dito, come dire, di un dito grosso o di un ditone, ma la mia impressione è che questo qui sia uno dei tanti effetti del trading super accelerato e affidato agli algoritmi e ai computer, che come forse abbiamo visto è anche uno dei principali responsabili di quelle montagne russe che si sono viste da metà dicembre per tutto il periodo natalizio e di fine anno.
Detto questo, mi insegnate sia lei che la vecchia saggezza popolare che mentre lo stolto guarda il dito grasso, il saggio invece... Non lo sa il proverbio.
No, non me lo ricordo in questo momento. Lo sai che il proverbio non era propriamente...
ho capito, ma è uno dei più famosi di sempre. Cioè, tanto va la gatta al lardo che ci lascia...
Che ci lascia.
Neanche questo sa.
No, non me lo ricordo.
ma non è vero.
Giuro.
Ma no, lo zampino.
Lo zampino, vabbè.
Sopra la panca...
La capra campa?
No, campa, canta sotto.
Canta.
La panca, la capra.
Non me lo ricordo.
Non se lo ricordo. Oh, vede che alla fine basta sforzarsi e se
non
lo ricordo.
Sforzarsi, non.
Vabbè, comunque
ho già spiegato che sono, come dire, i neuroni anziani mi permettono di stare concentrato su quello che
un campo limitato di concentrazione. No, ma la capisco, è così anche per me, un po' per tutti. Detto questo, tornando al proverbio, quando lo stolto guarda il dito grasso, il saggio invece guarda la grande luna. E a proposito di paesaggi lunari, devo dirle, professor Di Stefano, che lei mi è in questo momento più utile del Moige e del telefono azzurro messi insieme, perché ho visto sulla scaletta che mi ha scritto una notizia sconvolgente che parla di Fortnite, che è un gioco per PlayStation e per altre console a cui giocano tutti quanti i bambini e su cui mi sta tirando scemo pure il mio: voglio Fortnite. E lei invece mi scrive e mi informa che Fortnite può essere utilizzato per riciclare ingenti somme di denaro, cioè quelle che ti ciullano i bambini fine al portafoglio.
No, perché l'inchiesta è dell'Independent, che sostiene che attraverso Fortnite, in particolare attraverso la moneta virtuale con la quale si comprano fucili, pistole, bombe, eccetera, eccetera, virtuali.
Ah, non me l'aveva mica detto che si compravano fucili e bombe con la moneta virtuale.
Si può comprare attraverso la moneta virtuale di Fortnite questi elementi, che sono ovviamente elementi del gioco di Fortnite, possono essere utilizzati questi acquisti per fare operazioni di riciclaggio. Questo almeno sostiene l'Independent, che dice che sostanzialmente questa Virtual Bucks, che sarebbe la moneta di Fortnite, è una sorta di black market finanziario e probabilmente anche con qualche ricaduta nella vita reale in termini di acquisto poi di possibili armi reali concrete. L'ipotesi è tutto questo perché questa VBox sarebbe collegata a una piattaforma del cosiddetto dark web, e questa piattaforma permetterebbe appunto di mettere in atto le transazioni sfuggendo ai controlli delle autorità finanziarie, e ci sono in corso, sempre secondo l'Independent, delle operazioni sotto copertura in Cina, Russia, Spagna e in molti paesi occidentali, per capire appunto se gli acquirenti e i contraenti di alcune di queste compravendite possono essere riconducibili a aree criminali o similari.
Oh, provocherà una grossa crisi nella relazione padre-figlio, ma al bambino a questo punto Fortnite non glielo compro, ma neanche, scusi, per curiosità, su FIFA 19 abbiamo inchieste di riciclaggio?
Perché
il bambino ieri ha venduto immobile e comprato Gabriel Jesus, non vorrei che all'interno del contesto dell'operazione ci siano fatti poco chiari.
Per ora non risulta, è evidente che tutte queste sono le problematiche connesse con alcuni delle piattaforme di compravendita virtuale, che evidentemente sono nel mirino delle autorità di controllo, perché hanno dei bachi dal punto di vista del sistema di rendicontazione e di verifica delle transazioni.
Cari amici genitori all'ascolto, i cui figli giocano tutti i giorni con Fortnite, controllate un po' di più di quanto già non fosse prima, stante l'inchiesta dell'Independent che adesso ci racconta il professor Di Stefano. Ma intanto attenzione, perché sta per aprirsi una settimana di fuoco sia per l'economia italiana che per l'intera area euro, perché giovedì Istat ed Eurostat comunicano le stime preliminari sul PIL del quarto trimestre, la chiusura del 2018, e lì si capirà se il rubicone della recessione viene varcato da pochi o in massa oppure no.
Sì, la scadenza è il 31, l'ultimo giorno del mese di gennaio, tradizionalmente iscritto nel calendario degli istituti di statistica. È già previsto che appunto alle 11 venga pubblicata la stima preliminare del PIL del quarto trimestre del 2018, e quindi la chiusura d'anno dal punto di vista dell'andamento del prodotto interno lordo. La stessa previsione è comune a tutti gli altri istituti di statistica europei, e quindi anche a Eurostat, e quindi avremo un quadro complessivo di come si prevede che possa chiudere la 2018 dal punto di vista dell'andamento del prodotto interno lordo. La stragrande maggioranza degli analisti ritiene che Francia, Italia e Germania possano vedere un altro trimestre con un segno negativo, e questo di fatto sancirebbe dal punto di vista formale la dichiarazione di una recessione tecnica, perché tutti gli istituti di statistica e gli istituti economici ritengono che se si verificano due trimestri consecutivi di andamento negativo del PIL, questo significa la dichiarazione dello stato di recessione.
Dopodiché i vertici del governo italiano hanno più volte ribadito che anzi raggiungeremo quota 1,5% di aumento del PIL. Diversi economisti hanno fatto notare che per raggiungere l'1,5% del PIL su base annua nel 2019 dovremmo avere un tasso di crescita tipo quello della Cina, dal 4% in su più o meno.
Beh, perché c'è il cosiddetto e notorio effetto trascinamento, nel senso che un ulteriore trimestre negativo, il secondo, per il PIL italiano significa che la crescita italiana nel 2018 sarà nettamente inferiore all'1%, ma soprattutto significa un'eredità negativa per il 2019, per il primo trimestre di quest'anno, e già solo quello provoca una riduzione di almeno 4-5 decimi della previsione. Quindi se la previsione del 2019, già poco realistica, di più 1,5 che era stata avanzata dal governo, si porta a un trascinamento negativo di quasi 4 decimi del 2018, è evidente che si parte al massimo, e andando con ritmi molto sostenuti, da un più 1%, che però sembra a questo punto anche quello totalmente realistico.
E insomma, se la Cina ci regalasse un po' del suo PIL, che tanto non sa più dove metterlo, magari all'1,5 ci arriviamo davvero, e se ci regalasse, comunque dovremmo dire che a caval donato non si guarda
in bocca.
Vede che questo lo sa. Il risveglio del neurone sembra quasi un titolo dell'episodio 9 di Guerre Stellari, con protagonista il professor Di Stefano. Intanto, uno che i neuroni li ha sempre accesi è lui, Super Mario Draghi, che ieri con il solito aplomb, la solita flemma, la melliflua calma che lo contraddistingue, ha detto tranquilli, insomma, cioè le cose non vanno bene, però cioè non agitiamo.
Sì, è stato, diciamo, in parte stranamente pompiere, perché ha detto,
cioè sembra di parlare di Salvini, in parte è stato pompiere, in parte vigile del fuoco, in parte
sì,
poliziotto.
No, beh, io intendevo nel senso che ha cercato di smorzare i toni e le revisioni e le previsioni negative. Il consiglio direttivo ha discusso lo scenario senza prendere decisioni, è stato detto chiaramente che fino all'estate inoltrata non si parla di muovere i tassi di interesse. È probabile che la prossima, a marzo, possa essere lanciata una nuova TLTRO, cioè un nuovo piano di finanziamento per il sistema bancario, le famose grandi operazioni nelle quali la BCE mette a disposizione ingenti somme di denaro a tassi praticamente nulli per favorire l'afflusso di denaro verso l'economia reale. E poi Draghi ha detto chiaramente che le previsioni sono al ribasso, e i rischi per la crescita da bilanciati appunto diventano più sostenuti, ma sostanzialmente Draghi ha anche detto che non prevede che la situazione possa peggiorare in modo drastico, ed è tornato a usare, e questo credo che sia la cosa forse più divertente, seppure in modo diverso, il famoso whatever it takes, che nel 2012 segnò la svolta delle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE farà tutto quello che è nelle sue possibilità e nelle sue disponibilità per difendere l'euro. Lui è ritornato a usare la stessa locuzione per dire che il cassetto degli attrezzi della Banca Centrale Europea rimane sempre aperto e sempre disponibile, appunto, per una strategia whatever it takes, cioè per mettere in campo qualsiasi strumento nel caso che la situazione possa effettivamente peggiorare.
Per fatto di trasparenza devo segnalare agli ascoltatori che oggi il professor Di Stefano si è presentato con un importante guizzo autorale a proposito del whatever it takes di Mario Draghi. Mi ha detto, ho scoperto, mi hanno detto che c'è un gruppo che canta un pezzo che fa whatever it takes, quindi quando io parlo di Draghi tu metti sotto whatever it takes, così facciamo una roba un po' carina. E poi non ho avuto tempo di cercarla.
No, infatti, ma poi secondo me non ti piaceva il gruppo, io l'ho capito subito.
Non ho mai sentito nominare.
Appunto.
Dopodiché, se vuoi, la rifacciamo la seconda parte.
No.
L'abbiamo già bruciata, secondo
bruciata,
lei. È un peccato.
La liquidiamo.
Non può citare qualcosa che ci abbia dentro Satisfaction, che così mettiamo gli Stones. Cioè, se vuole, le scrivo un po' di grandi pezzi a caso. Lei li dice.
Potrebbe essere una strategia per la prossima settimana. Tu metti lì un po' di nome a caso e vediamo se c'è qualche riferimento a qualche personaggio che l'ha usato.
Sono le 8:59 minuti. Intanto dobbiamo andare in pubblicità e poi rientriamo con la seconda parte. Forse con il professor Santoro, che oggi sta viaggiando in treno. L'ha messa giù dura come se stesse viaggiando in treno in mezzo alla Siberia, dove non prende neanche il telefono di Meucci, invece tra Bologna e Firenze. Però vediamo se riusciamo a collegarci con lui, perché ha messo degli elementi dubitativi. Per chiudere questa prima parte, invece, chiudiamo con una pagina dedicata all'agroalimentare. Al villano non far sapere quanto è buono?
Boh, non lo so.
Sapere, fa rima con sapere. Quanto è buono il formaggio con?
Le
fa rima con
le pere.
Con le pere. Questo doveva saperla, l'agroalimentare è roba sua.
Vabbè, ho capito.
Dopo, ciao.
Radio Popolare. Se ti abboni, si sente meglio.
Chuck si gira. Milano è il cinema. Una carrellata di fotografie, manifesti, locandine e video che raccontano un secolo di cinema a Milano. Gli anni 60, la commedia milanese, Carosello. Milano è il cinema. Fino al 10 febbraio a Palazzo Morando in via Sant'Andrea 6. Motore, azione! Mostra milanoeilcinema.it.
Siamo fatti di corpo, mente e emozioni. Per ristabilire l'equilibrio e il benessere dell'individuo bisogna intervenire su tutti i suoi aspetti.
Da Arterbe troverete Nadia, naturopata esperta in fitoterapia e fiori di Bach, Orietta, counselor per incontri individuali e di gruppo, e Claudia, naturopata specializzata in tecniche manuali.
Ritrovate la forza vitale. Arterbe in via Lomellina 7 a Milano. Arterbe.it. Sconti gli ascoltatori.
Verità e giustizia per Giulio Regeni.
Qual è il vostro weekend ideale?
Una camera con vigna nell'agriturismo bio labellavite.it?
In barca nel Golfo dei Poeti con orzascuolavela.it?
Nella laguna di Venezia a Sant'Erasmo latoazzurro.it?
Oppure nella cascina di Santa Brera?
Perché se il weekend assomiglia a un ponte,
ci sono anche generosissimi buoni dell'Accademia Dentale Italiana accadentita.org e del Dottor Signorelli in via Soperga 16 a Milano.
Operazione Primavera di Radio Popolare.
Popolare Network.
Vabbè, non abbiamo messo alla fine Whatever It Takes, ma abbiamo aperto con il riff di Whatever You Want degli Status Quo. Whatever you like, whatever you say. non le chiedo nemmeno se se la ricorda, perché tanto, come dire, sarebbe un esercizio francamente inutile. Allora, dicevamo che l'aveva messa giù dura, come se stesse viaggiando in treno nel profondo della Siberia, e quindi sarebbe stato un collegamento impossibile, irragionevole, inimmaginabile. E invece senti con che voce limpida, forte e chiara il professor Santoro ci chiama da un treno che viaggia veloce verso Roma. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno.
Cioè, non si è mai...
la stazione in galleria, però evidentemente la tecnologia ha fatto passi da gigante.
Hai visto le strade, le autostrade digitali di questo paese, tante volte vilipese, invece come dimostrano di essere all'altezza del futuro e dell'innovazione. Senta professor Santoro, prima di entrare in argomento, c'è una sollecitazione che le restituisce il collega Di Stefano, che arriva dalla rete.
Sì, è un messaggio di Francesco che dice: scusate, ma potete far commentare al prof Santoro almeno una vittoria europea dell'Olimpia?
Sì, in effetti è un evento così raro che va commentato, come dire, sì, partita dignitosa. Una squadra che ha un budget, credo, neanche un terzo di quello speso dall'Armani.
L'ha messa sul piano della macroeconomia.
Non credo che cambierà molto le sorti della stagione europea di Milano, però meglio vincere che perdere, mettiamola così.
Detto questo, professor Santoro sta viaggiando verso Roma per incontrare un importante think tank di divulgatori dei misteri e i sortilegi della fattura elettronica?
Quasi, diciamo. È un argomento questo assolutamente caldo, e magari anche alcuni ascoltatori sono, ahimè, loro malgrado, coinvolti. In sostanza, dal 1 gennaio 2019 è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, quindi laddove è prevista l'emissione della fattura, generalmente in tutte le transazioni, diciamo, business to business tra soggetti IVA, ma in alcuni casi anche nei confronti dei consumatori finali. Questa fattura deve essere messa in forma elettronica, nel senso che la forma cartacea è solo eventualmente aggiuntiva, ma non fa più prova della transazione, dell'importo della transazione, dell'IVA pagata. Ora, questa norma ha una sua ratio, che è legata al fatto che in teoria la segnalazione elettronica consente tempestivamente all'agenzia, a quasi in tempo reale, di avere contezza, diciamo, di un'avvenuta transazione e di poter verificare quindi che le parti, in particolare il compratore, quando va a chiedere a credito l'IVA che gli è stata addebitata dal fornitore, chieda l'importo corretto e non un importo sbagliato a detrimento del fisco o magari a danno suo. Quindi ha una ratio, diciamo così, anti-elusiva, anti-evasiva, anzi addirittura nelle stime del governo dovrebbe consentire un recupero di gettito di qualcosa come 1,7 miliardi di euro solo quest'anno. I problemi però sono numerosi. Dei problemi innanzitutto per chi deve trasmettere al sistema di interscambio dell'agenzia questi documenti, perché, come spesso accade in questi casi, sono problemi di compatibilità di formato, di messaggi di errore poco comprensibili, di difficoltà di collegamento. Questo succede quasi sempre, di solito sono problemi che vengono risolti, però comunque esistono e tra l'altro comportano dei costi a carico dei contribuenti. Però sono costi che si potrebbero giudicare, diciamo così, sopportabili a fronte di benefici chiari, cioè appunto la riduzione dell'evasione. Il problema è che ad oggi non è, diciamo, per usare un eufemismo, non è certo che questi benefici ci siano. E questo per una serie di ragioni. La più importante è che mentre il governo inseriva questo obbligo di fatturazione elettronica, dall'altra parte però ampliava il regime di flat tax, cosiddetta flat tax, in realtà il regime forfettario di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, a 1 milione di soggetti, e questi soggetti non sono obbligati a emettere fattura, quindi neppure la fattura elettronica. Ora, questo significa che circa un quinto dei soggetti che dovevano fornire le informazioni necessarie per fare questi incroci non le forniranno più, e questo potrebbe veramente avere delle conseguenze molto molto forti su quella stima di recupero di gettito di 1,7 miliardi di euro, perché se quel recupero deriva dall'incrocio delle informazioni ma una consistente parte dei soggetti non le danno, è difficile ricostruire la posizione dei singoli contribuenti e quindi capire chi vale e chi no. Secondo, c'è un enorme problema col garante della privacy, perché non è ancora chiaro in che misura questi incroci dei dati saranno fattibili, per cui ad oggi un grosso punto di domanda su una misura teoricamente giusta, ma che forse in questo momento non avrà l'efficacia sperata. Forse sarebbe stato meglio puntare sull'utilizzo dei dati che già ci sono.
Scusi, professor Santoro, una precisazione. Lei a un certo punto ha detto che chi è soggetto a regime forfettario non ha l'obbligo di fattura elettronica?
Sì, esattamente. È così, è fuori dal campo IVA. Ah. E non è soggetto neppure agli INE, agli studi di settore.
È sicuro di questa cosa? Perché a me risultava di diverso da così, però probabilmente ero in errore io. Ma infatti era domanda retorica. Ma secondo lei io sono preso da improvvisa follia da dubitare della sua dottrina? Ma stiamo scherzando?
No, dubitare sempre, tutti possono sbagliare.
Per fortuna tutti possono sbagliare.
È una fonte di sapere, per cui figuriamoci se non posso sbagliare io, però l'ho letto anche recentemente su un commento scritto su un giornale da un collega tributarista abbastanza noto, che è uscito ieri, quindi saremmo in tanti a sbagliarci se fosse così.
Grazie soprattutto per aver ricordato che tutti possono sbagliare, perché questa puntata è dedicata ai motti e ai proverbi, e quindi ha fatto bene a chiudere così, perché questo mi consente di girare la palla al professor Di Stefano con un bacco, tabacco e venere riduco l'uomo.
Non lo so.
Caccio un verbo.
Professore, venga, mi aiuto. Bacco, tabacco e venere.
No. Non saprei.
No.
Per fortuna che c'è il professor Santoro.
Ma dove avete vissuto in tutti questi anni? Bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere.
Giusto, è vero.
Per lo meno nel caso del professor Santoro.
Per via di morti, certo. Comunque confermo, no, stavo pensando alla cosa che vi diceva, ma devo dire che sarebbe strano se non fosse così, perché la stessa Agenzia delle Entrate è piuttosto preoccupata per questa questione che accennavamo, quindi direi che è definitivamente così.
Va bene, oggi chiamo comunque il commercialista. Grazie professor Santoro, buon viaggio, buona giornata. Allora torniamo a noi, anche perché il professor Di Stefano per tutta la settimana è rimasto lì un po' paralizzato nel vado non vado, mi si nota di più se ci sono, se non mi faccio vedere, e in fondo partire un po' morire, e poi alla fine è andato o non è andato a Davos?
Sono andato.
Oh, come sta Davos?
Un freddo bestiale, meno 18, meno 21. Temperatura.
Alla faccia del riscaldamento globale.
Per favore, questo fa pandana con i proverbi che facevamo prima, ovviamente.
Appunto.
Molto sole, molto.
Sì, ma non l'ho chiesto il meteo di Davos, però. Com'è andata? Era un vertice importante, come dire, il vertice di una nuova era.
Ma l'impressione è che ci fossero molti segnali di una era diversa, più nelle assenze e in alcune presenze massicce. Quello che mi ha colpito di più dal punto di vista proprio visivo è un enorme spazio che era stato affittato e opportunamente brandizzato dall'India per dialogare con alcuni esponenti del mondo economico-finanziario presenti al forum e per evidenziare il ruolo dell'India come motore, diciamo, di una certa prospettiva di crescita economica nel sud-est asiatico. Noi molto spesso guardiamo, se dobbiamo guardare a quell'area e a quel continente, alla Cina, e effettivamente va tenuto in forte considerazione anche l'evoluzione in corso nel sistema economico, in parte in quello politico indiano, che ha motivo di, secondo me, di grande interesse.
Per semplificare, per sintetizzare quanto è emerso a Davos, e utilizzando ancora, come dire, le parole della saggezza popolare, perché altrimenti sembriamo l'elite, sembriamo il radical chic, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, e in questa divisione che parte da Eraclito, chi le scende e chi le sale, ci sono gli ottimisti e ci sono i pessimisti sul futuro dell'economia a venire.
Allora sì, è un vero e proprio braccio di ferro, almeno è andato in scena nelle dirette televisive garantite dai grandi canali internazionali che si occupano in particolare di economia e finanza, come CNBC piuttosto che Bloomberg TV, eccetera eccetera, più lì che nelle sedi, diciamo, ufficiali del forum.
Cioè, per capire, nei grandi alberghi di Davos non ci sono i canali Sky o similari e quelli a luci rosse, ma ci sono Bloomberg TV, CNBC.
Assolutamente, ci sono veri e propri accanto alla sede, diciamo, dei lavori ufficiali, ci sono se ci fosse sostanzialmente un evento sportivo, ci sono i box delle grandi televisioni economico-finanziarie, come appunto quelle che citavo.
In e quel lì c'era contesto, dibattito, pessimisti e ottimisti.
Esatto, in quel contesto grande dibattito tra pessimisti e ottimisti, cioè previsione su come andrà non solo il 2019, ma quale può essere il trend dell'economia globale nei prossimi tre anni. La parte, diciamo, pessimista è andata in scena con alcuni esponenti del mondo della finanza, in particolare James Dimon di JP Morgan, che è stato uno di quelli che ha più spinto sull'ipotesi di una recessione entro la fine del 2019. La parte degli ottimisti e altri esponenti del mondo finanziario che invece hanno ribattuto che soprattutto l'economia americana crescerà un po' meno del previsto, ma dovrebbe mantenere un tasso di incremento intorno al 2,4% nel corso appunto di quest'anno. Tra quelli che secondo me merita sempre ascoltare con una certa attenzione, era uno degli ospiti, diciamo, principali dal punto di vista accademico quest'anno al World Economic Forum, Robert Shiller, che è il professore di economia della Yale University, che ha ricevuto il premio Nobel nel 2013. Shiller è famoso soprattutto per aver messo a punto una serie di sistemi per elaborare, verificare e monitorare l'andamento di alcuni asset economici, in particolare stiamo parlando dei prezzi delle case e dell'andamento delle compravendite immobiliari, che sono determinanti per capire eventuali ricadute di crisi economiche. Shiller in modo molto onesto ha detto: non sono sicuramente non ho una grande confidenza nella mia abilità di fare previsioni, ma penso che c'è un serio rischio che nel 2019 ci possa essere una possibile recessione. La caduta dei mercati finanziari dovuta alla deflazione e alla fine degli acquisti da parte delle banche centrali, insieme a dei dati dell'economia reale, darebbero, secondo Shiller, l'impressione netta che siamo in una situazione sostanziale di deflazione, e quindi sostanzialmente lui dice nell'intervista che ha rilasciato, ha sottolineato che un rischio recessivo è assolutamente presente, in particolare perché la tesi di Shiller, l'economia reale non è risanata dopo la grande crisi, la grande depressione del 2008-2018.
Occhio però a dipingere scenari a tinte fosche, perché lei mi insegna che chi semina vento raccoglie poi...
Sì, raccoglie tempesta.
Stavolta mi è andata via benissimo.
Sì, dopodiché non si tratta di scenari a tinte fosche, si tratta di andare a guardare, come diciamo più volte, e già lo dicevamo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi dello scorso anno, si tratta di guardare gli elementi reali.
Quattro problemi principali.
Quattro problemi principali, o comunque quattro rischi principali. L'effetto della guerra commerciale dei dazi sulla frenata degli scambi a livello globale, e questo si è già visto perché c'è comunque una flessione, e anche le previsioni di tutti gli istituti di ricerca prevedono una diminuzione dell'andamento della crescita degli scambi commerciali. La fine della bolla liquidità, io credo che questo sia indubbiamente forse l'elemento più scatenante dell'effetto recessivo, la crisi del comparto dell'automotive per la grande trasformazione in corso che vede la stragrande maggioranza delle grandi compagnie del settore in ritardo, e poi sicuramente la frenata della Cina, perché tu prima dicevi vorremmo un pezzetto della crescita cinese, ma come è noto l'andamento della crescita cinese nel 2018 e la previsione sul 2019 non sono sicuramente positive. Certo, quel 6,5% a noi sembra veramente un obiettivo lunare, non solo a noi ma a molti altri, ma invece per l'andamento dell'economia cinese la prospettiva di una discesa al di sotto ampiamente del 6,5 è reale, e per la Cina significherebbe appunto una frenata con dei riflessi a livello mondiale molto preoccupanti.
E insomma, di fronte a uno scenario così descritto, l'unica cosa che possiamo dire è aiutati che Dio ti aiuta. Intanto, a proposito di pessimisti e di ottimisti, la sterlina va guardata con ottimismo o con pessimismo?
Ma la sterlina ha visto un significativo rimbalzo dopo gli ultimi eventi, dopo il voto alla Camera che ha confermato la fiducia alla May, dopo la batosta invece sull'accordo per quanto riguarda la Brexit, è tornata addirittura a un livello che non si vedeva dall'inizio di questo lungo periodo, perché ha visto un picco ieri di 1,16, quindi se si considera che il primi giorni di gennaio era a 1,10 e si stava avvicinando sostanzialmente alla parità, c'è stato un vero e proprio balzo delle quotazioni, e questo lascia intendere, almeno secondo la percezione del sistema economico finanziario, che si sia prossimi a un rinvio della scadenza per la Brexit. Sostanzialmente il 29 marzo non ci sarebbe il divorzio e l'uscita, perché l'unica uscita possibile così a breve potrebbe essere quella della hard Brexit, quindi insostenibile, e quindi ci potrebbe essere un rinvio in attesa di nuove trattative. L'eventuale rinvio creerebbe una situazione veramente paradossale.
Esatto, infatti questa è la cosa divertente.
Ed è molto divertente.
Stanno per uscire dall'Europa e intanto preparano le elezioni per l'Europa, e quindi ci potrebbe essere un Parlamento europeo con rappresentanti inglesi, mentre l'Inghilterra...
E non pochi, tra l'altro, perché ricordiamo la Gran Bretagna, anche per la sua popolazione, pesa dal punto di vista della rappresentanza parlamentare come l'Italia e la Francia, quindi stiamo parlando di numeri abbastanza importanti nella delegazione, e se c'è il rinvio della Brexit, questo significa che le elezioni parlamentari per il Parlamento europeo si terrebbero anche in Gran Bretagna, e quindi grandi partiti stanno organizzandosi per le liste elettorali. Sarebbe veramente surreale che si vada appunto a ricreare un Parlamento europeo con dei rappresentanti inglesi che poi prima o poi, magari entro la fine dell'anno, possono uscire. A quel punto che fanno? Rimangono lì, si dimettono? È un bel interrogativo anche dal punto di vista istituzionale.
Guardi, visto il sonno che c'ho, io chiuderei con questo bel interrogativo, una bella chiusa. È vero che abbiamo ancora 3 minuti e altri argomenti in scaletta, però consegnare questo grande punto interrogativo alla Gran Bretagna tutta poteva essere un bel modo di far calare il sipario su questa puntata. Insomma, cari inglesi, come direbbe il professor Di Stefano, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Per chiudere, ultimi due argomenti con di quelli che la mandano in sullucero, perché dopo che l'ha fatto lei, anche la Fed sta mettendo nel mirino Deutsche Bank.
Beh sì, la Fed ha annunciato appunto di aver messo nel mirino Deutsche Bank, e la vicenda è appunto quella delle transazioni sospette della filiale estone della Danske Bank, il gigantesco caso di riciclaggio internazionale. Deutsche Bank è stata fino al 2015 la banca corrispondente di Danske Bank negli Stati Uniti, e in questa veste avrebbe movimentato 150 miliardi di dollari provenienti da investitori esteri e depositati proprio nella filiale di Tallinn del principale istituto bancario della Danimarca. Quindi questi 150 miliardi su 230 sono transitati attraverso Deutsche Bank, e questo è sufficiente perché appunto la Fed abbia aperto un'inchiesta per verificare se l'istituto tedesco abbia monitorato adeguatamente questi fondi provenienti dalla Danske, che sembra quasi una domanda pleonastica, che le attività non sono state sufficienti, e quindi l'ennesima inchiesta, questa volta appunto dalla Federal Reserve sull'istituto tedesco, che è nel mirino anche di ben due commissioni parlamentari del Congresso. C'era stata una famosa vicenda che riguardava i finanziamenti di Deutsche Bank a Trump per le sue attività di immobiliarista, e tornano i riflettori in questo caso appunto sulle relazioni tra Deutsche Bank e Trump, che erano stati accantonati, che nascondono anche un misterioso suicidio del direttore della Deutsche Bank a Londra, suicidio che avvenne, che andò in scena proprio in corrispondenza con le elezioni presidenziali statunitensi.
Le 9:24, siamo arrivati al termine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste, con tantissima stanchezza e un po' di sonno addosso, ma noi non dormiremo mai, perché chi dorme?
Chi dorme non piglia pesci.
Non piglia pesci, perfetto. Facciamo una piccola rissa prima di chiudere, ma solo per poi finire con l'amore non è bello se non è litigarello.
No, per favore.
No, non lo facciamo.
No,
piuttosto non possiamo dire niente. Sì. Però in settimana, cioè non è una settimana importante solo per l'Italia e per l'Europa, ma anche per Valori, che farà una conferenza stampa e dirà cose pazzesche.
Sì, faremo una conferenza stampa per raccontare come la finanza speculativa sfrutterà o vuole sfruttare gli effetti del decreto Salvini sui migranti.
Ma qui l'ha detto, ma ha detto che non si poteva dire.
Ma l'annuncio.
Ah, ma il titolo si può dire.
Il titolo si può dire.
E poi la sostanza la rimandiamo a settimana,
certo,
prossima. Roba grossa?
Roba abbastanza grossa.
Caro professore, buona giornata, cari ascoltatori, buona giornata e buon weekend anche a voi. Con il Demone del Tardi ci si ritrova lunedì con il Giorno delle Locuste la prossima settimana.
Comunque, errare è umano, perseverare è divino, ha scritto una per la storia delle fatture elettroniche.
Ah, ok, perfetto. Mi
così è la chiusa.
Mi sembra meglio dell'amore non è bello se non è litigarello, per chiudere la puntata. Arrivederci. Comunque, scusi, prof, perseverare è diabolico, non è?
No, ma io quello che ha scritto l'ascoltatrice.
Ah, no, era giusto per precisare.
No, non stavo dicendo che era giusto, ma per confermare che errare è umano.